Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla terza parte di Mille Voci. Abbiamo un ospite con noi stamattina in questa terza parte della nostra trasmissione, ovviamente aperta a voi che ci state seguendo in televisione o in radio. Dunque, come sempre, siamo sia in TV sia sulla Rete 1. Allora, il nostro ospite è Claudio Righenzi, che saluto. Buongiorno e benvenuto a Claudio Righenzi.
Grazie, buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie a lei. Allora, Claudio Righenzi ha pubblicato un romanzo d'esordio, Effetto Cuore. Ex dirigente di banca, 71 anni.
Sì, giusto, da una settimana.
Da una settimana. La pensione e poi ha continuato a coltivare quella che era una sua passione già da giovane.
Da più giovane. Da più giovane.
La scrittura.
La scrittura.
Sì. Cos'è la scrittura per Claudio Righenzi?
La scrittura è terapeutico. È una terapia per, mi viene da dire, passare il tempo, ma diciamo per spendere bene il tuo tempo, per mettere sulla carta i tuoi pensieri, le tue storie che ognuno di noi ha sempre avuto nel cassetto. Io mi ricordo, raccontavo le storie ai miei figli quando erano piccolini e mi piaceva inventarle le storie da raccontare prima della buonanotte. E quindi è una cosa che è rimasta lì. Poi questa cosa, come spesso succede, è figlia del Covid, come è successo a tanti, non niente di originale. Io finisco di lavorare, questo piccolo aneddoto ve lo racconto, finisco di lavorare il 31 dicembre del 19 e dico, beh, adesso giro il mondo, viaggio.
È fatta,
no? Ho finito. Due mesi dopo, anzi un mese e mezzo dopo, esce uno al telegiornale e dice: gli anziani over 65 non possono uscire di casa, se no muoiono. E io ho detto: ma questo non sta parlando di me. E invece parlava di quelli come me, no? E allora che cosa fai? E allora ti inventi qualche cosa. E io ho preso dalla colonna del disonore, come la chiamo io, che abbiamo tutti, cioè tutta quella pila di libri che è lì e che dici prima o poi lo leggo, prima o poi li leggerò, e che abbiamo messo lì per tanto tempo, e ho preso tutti questi libri che mi piaceva, che mi sarebbe piaciuto leggere, che invece erano rimasti lì, e ho cominciato a leggerli. E ho letto delle cose belle, delle cose molto belle, che mi sono piaciute tantissimo.
Di solito un autore, uno scrittore, è anche un grande lettore.
Assolutamente sì.
Conferma, Claudio Righenzi?
Confermo. Mi sono trovato, devo dire, spiazzato in uno dei corsi di formazione che ho fatto, uno dei primi, perché sto imparando a scrivere. Poi magari parleremo delle scuole di scrittura. Una delle prime lezioni, il docente dice: bene, quanti libri leggete all'anno? Allora quelli che erano con me, uno dice 100, uno dice 50, uno dice 30. Io faccio il conto e dico: ma se mi va bene ne leggerò uno al mese, finora, no, nella mia vita precedente, attenzione, nella mia vita precedente. Forse ho buttato lì 12, 13, 15, e questo mi ha guardato con uno sguardo proprio negativo, no? Perché uno scrittore deve essere un lettore, perché ancora adesso io imparo tantissimo a leggere.
E chi legge? Cosa ha letto Claudio Righenzi? Quali sono i suoi autori preferiti?
Non ho un autore preferito, o meglio, ho letto tutto Ken Follett, per dare un esempio di un autore che penso sia noto abbastanza. L'ultimo che sto leggendo non ce la faccio più, sono diventato troppo critico, sono diventato troppo esigente. Ho letto Tolstoi, Guerra e Pace, che ho sempre pensato sarebbe stato un mattone incredibile, e invece mi è piaciuto da pazzi. È un modo di scrivere di più di 100 anni fa, quasi 200, che invece è attualissimo. Hai molto da imparare.
Allora, facciamo un passo indietro nella vita di Claudio Righenzi. Studi in diritto, giusto?
Studi in diritto.
Giurisprudenza a Milano, milanese.
Sì. Milanese di nascita, di un padre svizzero che viveva a Milano per lavoro, di una mamma bresciana.
E poi un po' di consolato e un po' tanta banca.
Sì, sì, sì. Poi io, finito l'università, sono stato assunto al consolato a Milano. Facevo i passaporti e i visti. Facevo nel senso che allora, nel 1979-80, i passaporti si scrivevano a mano. Cioè oggi noi abbiamo il digitale, no? Queste cose meravigliose. Noi li scrivevamo a mano e io mi ricordo che una delle prime cose che uno dei primi passaporti che ho scritto, ho sbagliato. Cioè la procedura di annullare un passaporto perché io avevo scritto, non so, non mi ricordo esattamente, ma tipo non ho messo la doppia su un nome o qualcosa del genere. È stata una cosa... Ecco, cioè raccontarla sembra di raccontare l'Ottocento, in realtà non è molto lontano da oggi. Oggi abbiamo il passaporto digitale con l'impronta.
Sì.
L'impronta, sì, ok, questo era. Poi ho provato a cercare lavoro in Italia, a Milano, perché abitavo lì, e io ho sempre avuto il passaporto svizzero, non ho mai avuto un passaporto italiano. E quindi i capi del personale a cui mi sono rivolto mi dissero: ma non possiamo assumerla, lei è extracomunitario. Ripeto, 79-80, c'erano altre dimensioni, no? E quindi ho cercato lavoro a Lugano e così è stato.
Dirigente bancario in una grande banca, in un importante istituto, quindi ha avuto a che fare con molti clienti, con una clientela suppongo numerosa, con diverse colleghe, diversi colleghi.
Sì, giusto.
E l'ambiente di banca quanto ha cambiato, Claudio Righenzi? Quanto l'ha così...
L'ha influenzato tanto, forgiato magari per certi versi, in un certo
settore o in certe direzioni.
Sì, quando studi all'università, parliamo degli anni 70, dire vado a finire in banca era riduttivo, no, figurati, no? Poi alla fine ci sono stato quasi 40 anni. Cominciato per fare uno stage, un tirocinio, ci sono rimasto tanti. E sono contentissimo di averlo fatto.
Leggendo le recensioni che le hanno fatto e anche alcune interviste, lei ama ascoltare. Il saper ascoltare la gente e gli altri è indubbiamente una virtù. Ma cosa significa ascoltare però in concreto? Perché tutti dicono: a me piace ascoltare, poi però c'è anche l'ascolto distratto, quello disattento. Che cosa ascolta? Cosa in particolare le interessa?
È la differenza tra sentire e ascoltare. Ascoltare vuol dire...
immedesimarsi
nella persona che ti sta parlando.
Mettersi nei panni di.
Imparare qualche cosa. Ascoltare significa imparare qualche cosa. E io credo che Non è mai arrivato il momento di dire: beh, adesso so tutto. Io odio le persone che dicono: e alla mia età non cambio più. No, se lei mi avesse chiesto 5 anni fa: ma tu arrivi a scrivere un libro, io avrei detto: vabbè, sta scherzando. Nessuno pensava. Chi mi conosce da più di 10 anni, 20 anni, è rimasto molto stupito da questo libro. Indipendentemente dal piacere o non piacere, no? Poi parleremo del discorso...
Pubblico critica,
lettore. Indipendentemente da quello, molti sono rimasti stupiti che io abbia scritto una storia come questa. Forse dopo tanto tempo ho potuto scrivere quello che volevo, uscendo dallo stereotipo del ruolo che svolgi. Quando tu hai una responsabilità professionale importante, svolgi un ruolo.
Ma la domanda può sorgere spontanea: valeva la pena aspettare 70 anni? Non si poteva scrivere prima?
Sì, ma anche no, perché è una questione di tempo. Io ho bisogno del mio tempo. Rarissimamente faccio cose di istinto, faccio cose di getto. Io ci devo riflettere, ci devo pensare, sono un pignolino. Quindi ho avuto bisogno del mio tempo.
Allora, Effetto Cuore, il primo romanzo, il romanzo d'esordio di Claudio Righenzi per l'editore milanese Morellini. Allora, scrivere un romanzo significa essere ambiziosi, presuntuosi, significa avere molto coraggio, perché tanti scrivono, poi però da lì a fare il passo successivo a dire ma lo scrivo per gli altri, voglio fare un romanzo, beh, credo che ci voglia coraggio ma anche molta ambizione.
Sì, io rifuggo dai luoghi comuni della serie scrivo per me stesso.
Ecco, spesso si
no,
sente...
No, no, questo è un luogo comune.
Lo scrittore dilettante che dice, faccio
ma io
per
lo
me
scrivo
per
me
il mio
stesso,
piacere.
Per il mio piacere. Permettetemi di dissentire. No, lo scrivi perché ti piace che qualcuno lo legga e quando qualcuno ti dice che è bello, che gli è piaciuto molto, ti fa molto piacere. Ti dispiace anche quando qualcuno dice non mi è piaciuto questo libro, ma è nel dire.
È inevitabile che sia
così. È inevitabile che sia così, ma certo. Da dilettante, perché ripeto, l'ambizione sì, ma molta umiltà di sapere che la strada innanzitutto è molto lunga e poi io non pretendo di essere un letterario, un narratore. Io mi piace definirmi un raccontastorie. Quello che dicevo all'inizio.
Sì.
Io racconto storie, gli scrittori veri sono quelli che fanno letteratura, quelli che vincono il premio Nobel. No, no, io sono uno che racconta una storia. Questa è una storia.
Difatti lo dice in un'intervista sulla rivista di Lugano dello scorso 31 gennaio. Mi piace pensare che esistono tre categorie di autori. Gli scrittori, appunto, che fanno letteratura, quella classica si intende, i narratori che pubblicano la narrativa e poi ci sono coloro che, come me, raccontano storie che nascono in primo luogo dall'ascolto, ecco perché la domanda sulla capacità di ascolto, dall'ascolto degli altri e che meritano di essere rielaborate queste storie per diventare esperienza letteraria. Ognuno di noi, lei ha ancora detto, ha una storia da raccontare e la mia come autore è ancora tutta da scrivere. Allora, va detto che il romanzo non è autobiografico o non ci sono tracce autobiografiche.
No.
Quindi non parla tanto di se stesso, anzi non ne parla del tutto di se stesso Claudio Righenzi.
No, non sono io i personaggi. Questo libro nasce da un personaggio vero, che è la storia di Emma, che è la protagonista del libro, che è una storia che mi è stata raccontata. Perché questa Emma, che non si chiama Emma nella realtà evidentemente, ha avuto questo problema che è raccontato nel libro di questo bambino. E io ho voluto raccontare la sua storia. Poi dalla storia di Emma è diventata la storia di Christian, la storia di Chloe, che è la sua migliore amica, la storia di Theo, che è quello che diventa suo marito. Quindi questi quattro personaggi che costituiscono la storia del romanzo sono quattro persone vere che io ho conosciuto nella mia vita, che non si conoscevano e non si conoscono fra di loro e che probabilmente non sanno nemmeno che sono finite dentro il mio libro, che mi sono servite di ispirazione.
Personaggi ma anche luoghi, con Lugano direi che fa da sfondo a molte vicende.
Sì, la storia si svolge a Lugano perché ci ho abitato, perché ci abito.
Dall'80, giusto?
Dall'80, sì.
1980.
Dal 1980. L'ho vista trasformarsi, io ho sempre lavorato in centro, quindi conosco il centro. Qualcuno ha fatto una piccola critica a questo libro dicendo che è una Lugano un po' patinata, un po' una Lugano bene. Io dico, è la Lugano che conosco io, sono le storie che conosco io, sono gli ambienti che conosco io. Stephen King ha detto non scrivere ciò che sei, scrivi ciò che sai. Quindi non credo che scriverò mai la mia autobiografia. Dubito che interessi a qualcuno, o sei un personaggio famoso, sei Roger Federer, e allora forse, o Andre Agassi, no? La più grande biografia sportiva che è stata scritta è quella di Agassi, uno dei libri che ho letto che consiglio di leggere.
Grande personaggio,
grandissimo.
Grandissimo personaggio, grandissimo una storia particolare.
Una storia particolare, Andre Agassi. E quel libro è bellissimo, vale ancora la pena di leggere.
Perché spesso le biografie dei grandi sportivi sono anche piuttosto noiose.
Sì, bravo.
Sono
bravo.
Cose che conosciamo già, raccontate.
Sì,
così.
Poi sono, sì, poi sono
sotto
basate
forma di autobiografie, ma più che altro molto scontate.
E soprattutto molto,
molto prevedibili.
Molto prevedibili e molto sportive.
Esatto.
Il suo
Agassi è diverso.
Il suo libro è introspettivo.
Sì.
Parla di lui, parla della sua personalità, poco dei successi sportivi. Ed è molto bello.
Più che altro sì, è molto incentrato.
Ecco, quindi io non sono Agassi e non ho scritto la mia storia, ho scritto la storia di che conosco. Poi,
ecco, la storia che conosce, però sulla Lugano patinata, una certa Lugano, un certo ambiente, non è mai stato incuriosito dallo scoprire altri ambienti di Lugano?
Prossimo libro, sì.
Prossimo libro,
sì. Perché sennò i prossimi libri.
Perde qualcosa, insomma.
No, certo. Io credo che... non avrò, non so cosa mi riserva il futuro, ma non credo che avrò uno stile ripetitivo di raccontare sempre la solita storia nel solito ambiente. Credo che adesso sperimenterò cose nuove, sperimenterò aspetti nuovi. Finora, prima di questo libro, io ho sempre scritto racconti. Ho cominciato scrivendo racconti gialli perché pensavo fosse facilissimo scrivere un giallo. Poi va di moda, tutti scrivono gialli e piacciono a tutti. Non è vero, è molto difficile scrivere un giallo perché devi sostenere la tensione, no? Il giallo è una sfida tra il lettore e lo scrittore di scoprire qualche cosa, no? Di scoprire il colpevole o la vicenda, no? E quindi è un gioco di questo tipo. Poi ho scritto un racconto d'amore, poi ho scritto un racconto di fantascienza, poi ho scritto un racconto noir, per cui mi piace sperimentare stili e situazioni diverse.
All'inizio del libro scrive dedicato, che il libro, appunto il volume, è dedicato a tutte le persone che nel raccontarmi le loro storie mai avrebbero immaginato di contribuire a farmi scrivere un romanzo.
Sì.
Quindi grazie va soprattutto agli altri.
Sì, riprendiamo il discorso di prima dell'ascoltare, riprendiamo il discorso delle storie che io ho sentito nella mia vita e che vanno a finire nelle cose che scrivi, certo.
Ecco, poi si dice ancora un romanzo contemporaneo che esplora temi universali come l'amore, l'amicizia, la crescita personale, un ritratto vivido delle complessità delle relazioni umane, e delle scelte che plasmano il nostro destino. È empatico Claudio Righenzi? Ha facilità nell'alimentare, nello stimolare delle relazioni umane?
Oh sì sì, io ho passato la vita a chiacchierare, a parlare. Io facevo un lavoro, io vendevo parole, non ho mai venduto più tanto che le parole. I prodotti finanziari, se mi passate il termine, e chi fa questo lavoro magari mi dà ragione, sono tutti uguali. La differenza la fa la persona, la fa l'uomo o la donna.
L'empatia, il modo di trasmettere,
di comunicare, la relazione che si crea fra il cliente e il funzionario. Quindi sì, io adoro parlare con le persone, ascoltare, parlare anch'io, certe volte devo trattenermi perché sono un po' troppo chiacchierone.
Quindi è inevitabile, insomma, che si parli,
sì, sì.
Si parli tanto, ma soprattutto che si ascolti.
Che si ascolti tanto.
Ci sia sempre una relazione interpersonale, fra persone.
Quella dedica nasce proprio da quello, perché sono le persone che mi hanno raccontato la loro storia e che, ripeto, non pensavano mai che sarebbero diventati parte di un romanzo.
Ecco, ma quando si ascoltano delle storie, poi dopo metterle in un libro, metterle con parole da romanzo, c'è un passo successivo da fare.
C'è un passo successivo che si impara. Io ho imparato e sto imparando a scrivere e anche a leggere, come dicevo prima, perché poi divento critico con quello che leggo.
Tra l'altro lei appunto ha frequentato una scuola di scrittura, la Fabbrica delle Storie di Sara Rattaro, giusto?
Giusto, a Milano.
A Milano.
Allora. E poi ne sto facendo ancora.
Bene, lasciamo l'esperienza della frequentazione della scuola di scrittura, la fabbrica delle storie, fra un brano musicale che ascoltiamo, poi torniamo in diretta con Claudio Righenzi. Sarebbe bello sentire anche voi, le vostre opinioni, le vostre idee, le vostre considerazioni. Come sempre, noi ci siamo allo 076 321 11 13, è il nostro numero di WhatsApp. Claudio Righenzi è sempre il nostro ospite in questa terza parte di Mille Voci. Stiamo parlando, o meglio, stiamo partendo dal suo romanzo d'esordio, Effetto Cuore, edito da Morellini, per appunto chiacchierare di lui, su di lui, per dialogare con un personaggio che è arrivato a Lugano nel 1980, milanese, quindi un po' italiano, un po' svizzero. Ma più italiano o più svizzero si sente oggi, Claudio Righenzi?
Più svizzero.
Più svizzero?
Nella mia vita ho vissuto 25 anni a Milano e 45 a Lugano.
Una Milano che non sta attraversando un buon momento. Lei prima mi ha detto, non parliamo di Milano, però siamo vicini a Milano, è anche impossibile non parlarne.
Non parlarne, sì, certo. è diventata molto diversa da quella che ricordavo io. Io sono partito da Milano negli anni di piombo, negli anni duri, negli anni in cui c'erano le manifestazioni per strada, le Brigate Rosse, un clima brutto, se volete. Quando sono arrivato a Lugano mi sono trovato in un piccolo paradiso. Che è ancora così.
È ancora così, è ancora nonostante così, tutto?
Nonostante chi ne parla male, ma è ancora così, no? E io ho molti amici milanesi e fanno fatica a vivere la Milano di oggi, che invece per noi, se mi passate il termine, turisti, è diventata bellissima. Ma un conto è fare il turista e un conto è viverci.
Andare a passeggiare è un conto e viverci con i prezzi che ci sono, gli affitti che sappiamo sono esorbitanti, improponibili. Allora, io vi dicevo prima che se volete potete chiamarci allo 076, anzi scriverci allo 076 321 11 13, scriverci o mandarci anche dei messaggi vocali. Sono arrivati saluti da un suo ex collega di banca, Alberto Cotti.
No, un saluto carissimo all'Alberto, certo.
Quindi vede che ci sono anche diverse persone che la conoscono. Allora, buongiorno, ci scrive Nadia, bella persona il signor Righenzi, io leggo non molto, parto in quarta con un libro, poi resta lì e poi lo riprendo tempo dopo. A me capita alle volte che faccio fatica a ricordare quello che leggo.
Sì, vi racconto un aneddoto che trovo veramente carino. C'è una presentazione di un libro di una scrittrice, che è una scrittrice importante, che ha scritto molti romanzi, e lei racconta tutto il suo libro nuovo. Poi alla fine dice: bene, ci sono delle domande. Allora si alza la mano di una signora che le dice, che le chiede: guardi, io ho letto tutti i suoi romanzi e devo dire che mi sono piaciuti tutti, ho letto anche quest'ultimo romanzo e le dico che non mi è piaciuto per niente. Allora la scrittrice la guarda e le chiede: signora, ma lei l'ha letto fino in fondo o l'ha lasciato lì a metà? No, no, l'ho letto fino in fondo e le ripeto che non mi è piaciuto per niente. Dice: guardi, allora sono più tranquilla. Il mio compito di scrittrice è quella di portare il lettore dal punto A al punto Z. Se lei l'avesse lasciato lì a metà sarebbe stata una grande sconfitta per me. Se è arrivata fino in fondo vuol dire che io sono riuscito a portarla fino in fondo e poi se non le è piaciuto non ci posso fare nulla. Questo è nel suo diritto e nel suo giudizio, no?
Ecco, quando si scrive un romanzo, Claudio Righenzi, si pensa poi al pubblico, alle lettrici e ai lettori che leggeranno?
Questa è un'altra cosa che sto imparando.
Cioè, si pensa, ci si indirizza a un certo tipo di pubblico?
Oh, io sono veramente un ingenuo da questo punto di vista, ero un ingenuo. Io pensavo che il rapporto fosse lo scrittore, il lettore. Sto scoprendo che non esiste il lettore, esistono decine o centinaia, a seconda del successo che hai, o migliaia di lettori. E ogni lettore legge il tuo libro in condizioni completamente differenti. Io ho scritto un libro, ma chi lo legge? Ognuno lo legge in un modo diverso, nel momento in cui lo legge, nel suo stato d'animo, nella situazione temporale, nel momento della sua vita che può essere completamente differente l'uno dall'altro. Quindi ci sono tantissimi modi di leggere lo stesso libro. Io chiedo a tutti quelli che leggono il mio libro: mandatemi un commentino, una critica, e sto raccogliendo queste.
E finora quali sono le impressioni, le reazioni che ha avuto?
Le reazioni sono allora, modestamente sono state più quelle positive che quelle negative, quindi sono molto contento. E poi ho ricevuto le cose più disparate. C'è qualcuno che mi ha chiesto, ma che mi ha detto: ma lei come faceva a sapere che io ho avuto quell'esperienza lì, che adesso non vi dico, ma qualcuno mi ha scritto: ma io ho proprio avuto quell'esperienza lì, lei come ha fatto a scriverlo? Non lo so, non la conosco, lei non è uno di quei personaggi che io cito, che ho conosciuto. Quindi è un immedesimarsi nella storia. Qualcuno mi ha detto: ah, alcune scene che tu hai scritto io non le avrei descritte, avrei spento la luce in modo che il lettore le immagina. Qualcun altro mi ha detto: mi sono piaciute le stesse identiche scene.
Tra l'altro, così, prima, parlando di scrittori, di scrittrici, di autori, non abbiamo parlato di Gabriele D'Annunzio, che lei cita in copertina. Beh, leggo la sì, citazione del Piacere del 1889. Ci sono certi sguardi di donna che l'uomo amante non scambierebbe con l'intero possesso del corpo di lei. Chi non ha veduto accendersi in un occhio limpido il fulgore della prima tenerezza non conosce la più alta delle felicità umane. Dopo nessun altro attimo di gioia eguaglierà quell'attimo. Anzi, dopo nessun altro attimo di gioia eguaglierà quell'attimo.
Sì.
Allora, perché D'Annunzio?
Anche lì, D'Annunzio ha una narrazione un po' particolare, no? Io non conoscevo, non sapevo molto di lui, al di là della visita al Vittoriale sul Lago di Garda. Mi è piaciuta questa notazione, questo passaggio, e l'ho citata perché mi piaceva molto. Trovo una descrizione, è molto difficile descrivere l'amore. Quella era una descrizione che mi ha preso tanto. A questo proposito, volevo citare una cosa. Nella copertina in fondo al libro c'è un codice QR che dà l'accesso all'Extended Book. L'Extended Book è una cosa che io consiglio a tutti. Aprite la storia, aprite questo sito, ci sono un po' di annotazioni sul contenuto del libro, tra cui c'è un accenno al Piacere di D'Annunzio con la descrizione del romanzo che forse non è da leggere oggi, un po' datato, però ha una storia molto, molto interessante che potrebbe piacere.
Veniamo al libro e soprattutto entriamo un po' nei dettagli. Allora, abbiamo detto di Emma, personaggio direi centrale, Chloe, che è la sua amica del cuore, poi Christian, il fratello minore di Chloe, poi c'è il signor Theo Müller, bancario, un ciclone di umorismo, affetto e determinazione.
Sì, mi serviva un personaggio per tirar fuori Emma dalla situazione in cui si era messa, no? La storia di Emma è questa storia di delusione, di problemi,
di amore sognato,
di una mamma che muore, di un papà che non... Una storia tormentata. E lei, questo personaggio, diventa molto gelida, molto algida, molto fredda, lavora e basta. E non vuole sentir parlare di relazioni, di inviti, fidanzamenti vari. Mi serviva un personaggio che andasse a rompere questo ghiaccio, e Theo Müller arriva come un ciclone, si fa vedere, si tira fuori,
si mostra in tutto il suo splendore, possiamo dire,
sì.
Infatti i dialoghi sono molto intensi, e i personaggi sono estremamente ben descritti e anche ricchi di profondità. Ma quando si parte scrivendo appunto un romanzo e si parte cercando di idearlo, di realizzarlo, di metterlo insomma sul foglio, si parte pensando a dei personaggi o a dei luoghi? Perché spesso sono i luoghi a determinare i personaggi e spesso invece sono i personaggi che contrassegnano i luoghi.
Una delle cose che ho imparato, un giorno l'insegnante ha detto: per vedere se la vostra storia ha valore, ha vigore, provate a trasportarla in un altro luogo.
Ecco, è lì che volevo arrivare.
E capite quanto il luogo influenza la storia. Non c'è un prima e un dopo, non c'è un più importante e meno importante. La storia e i personaggi formano... Scusate, il luogo e i personaggi formano la storia. Perché se la trasportiamo da un'altra parte non ha lo stesso valore. E quindi, poi, se ho cominciato, se lo scrittore comincia dal personaggio o dal luogo, non lo so. Io so che quando comincio a scrivere una storia so esattamente dove voglio andare a finire, ma non so come ci arrivo. La storia si sviluppa nel durante...
E non sa come ci arriverà.
E non so spesso sempre come ci arrivo.
Ma allora torniamo alla scuola di scrittura, che ne abbiamo accennato prima, è fondamentale, è importante per chi poi vuole avvicinarsi alla scrittura. Ricordo Claudio Righenzi, che oggi è pensionato, giusto? Lo diciamo, non l'abbiamo ancora detto, ma sicuramente il pubblico l'avrà capito. Gioca golf, fa il nonno e appunto fa il raccontastorie.
Sì.
Narratore, raccontastorie.
Racconta storie.
Ha frequentato questa scuola di scrittura, la Fabbrica delle Storie di Sara Rattaro. Allora, cosa insegnano le scuole di scrittura?
E allora, o tu hai un talento.
Ma se non ce l'hai, va bene lo stesso, puoi restare lì.
Esatto, o tu hai un talento e allora scrivi una cosa meravigliosa da solo, così, oppure impari a scrivere. Perché non è tanto l'idea, non è la trama, ma è il modo di scriverlo, ma è il modo di metterla. Esiste un prologo, esiste un epilogo, esistono delle scene che rimangono in sospeso e che servono a far venire voglia al lettore di andare avanti. Quando tantissime persone leggono la sera prima di addormentarsi, e se tu riesci a portare il lettore ad andare avanti nel capitolo dopo, perché vuole sapere che cosa succede, beh, anche questo lo impari. Io ho ricevuto dei commenti su questo libro, che qualcuno mi ha detto: l'ho letto un pomeriggio di pioggia dalle 2 alle 6. Fantastico, per me è stato il più bel complimento che ho ricevuto.
Allora, a pagina 136, capitolo 24, lei scrive: l'estate stava regalando alla città un bellissimo settembre, ricco di giornate soleggiate e temperature ancora calde. Da quella sera del rientro a casa non aveva più parlato con suo marito di tutto quello che le era successo. Aveva cercato di riprendere la sua vita normale, ma le era parso subito evidente che niente sarebbe più stato come prima. Lo guardo e non provo nulla, non ho emozioni, non ho slanci, ci parliamo ma è come se non ci sentissimo. Siamo due pezzi di una corda che si è rotta e non credo sia possibile aggiustarla. Forse potremmo farci un nodo, ma temo non possa tenere a lungo. Questo passaggio è frutto della scuola?
Questo passaggio è frutto della scuola.
Perché c'è dialogo, ma c'è anche descrizione.
Certo.
Una descrizione molto meticolosa, attenta, puntuale.
Sì, sì, questo si impara. Per esempio, io scrivo come leggo. A me piace moltissimo leggere i libri di dialoghi. E quindi io scrivo spesso dei dialoghi. La scuola un giorno mi ha detto: sì, ma devi anche descrivere. Devi anche far vedere.
Esattamente.
Fai vedere.
Dammi delle immagini,
perché non puoi scrivere un libro solo di parole. Solo di dialoghi, no? Solo di colloqui. Dammi delle descrizioni, fai vedere questa cosa.
Giocando anche con i tempi verbali, passato, presente.
Sì, giocando con i tempi verbali, una delle cose più difficili, delle cose più da stare attento.
Senza nemmeno accorgersene, avevano iniziato a fare vite separate pur continuando ad abitare insieme. Quindi dialogo e racconto.
Sì, e questo credo si impari, sì.
Claudio Righenzi, allora, il tempo scorre velocissimo, è stato molto piacevole chiacchierare con lei. Ricordiamo che giovedì sera, per chi volesse partecipare e assistere alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, potrete vedere e conoscere Claudio Righenzi con Matteo Beltrami e Noè Albergati in una chiacchierata moderata da Paola Piffaretti nell'ambito di Chilometro Zero delle biblioteche cantonali. Questa volta sarete nella piazza esterna della Biblioteca Cantonale di Bellinzona, quindi c'è la possibilità anche di parlare ancora con e di conoscerlo meglio, Claudio Righenzi, tra le righe delle emozioni. Ultima domanda. Effetto Cuore, romanzo d'esordio di appunto Claudio Righenzi, edito da Morellini. Questo romanzo avrà un seguito? Ci saranno altri romanzi?
Questo romanzo non avrà un seguito, non ci sarà Effetto Cuore 2, ci sarà un nuovo romanzo che sta prendendo forma e che avrà una storia completamente differente. Sarà una storia di due amici, di due uomini che si conoscono per lavoro, che diventano soci, fanno successo, hanno tanto tanto successo, e questo successo ucciderà la loro amicizia, la loro relazione.
Preferisce regalare emozioni o regalare sorprese?
Oh, che bella domanda. Mi piace regalare sorprese. È bello quando qualcuno ti dice: ah, non me l'aspettavo. Questo mi piace molto, ma anche regalare emozioni mi piace.
Grazie, grazie mille a Claudio Righenzi per essere stato con noi stamattina a Mille Voci, Effetto Cuore, il suo romanzo d'esordio. Noi ci ritroviamo con le colleghe e colleghi di Mille Voci domani mattina a partire dalle 9. Buona giornata e buona continuazione di visione e di ascolto.